The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Benvenuti alla puntata numero 22 di Fantascientificast, in clima di politiche, in clima di elezioni di nuovi papa, quindi ci inseriamo comunque in un periodo molto particolare e a un tema in particolare abbiamo voluto dedicare più o meno questa puntata, che ha un filo rosso ben preciso, che è quello della politica. Un caro saluto da Paolo Bianchi
e Omar Serafini,
che parte subito con la Tavacron e quindi direi subito di introdurlo con la sigla appropriata. E in questa tava Cronomar affronta un media franchise vero e proprio che affronta la politica da un punto di vista con un taglio distopico, e si tratta di La fuga di Logan.
Sì, come detto, proprio parliamo, Paolo, veramente di un vero e proprio media franchise, perché faremo veramente un excursus su quello che è nato dal romanzo del 67 scritto a quattro mani da Nolan e Johnson, per poi passare praticamente a quello che è stato il film, tra l'altro il film che ha vinto, fra parentesi, aveva fatto Incetta nei Saturn Awards, che sono una sorta di Oscar della fantascienza, e tra l'altro aveva vinto anche un premio Oscar, fra parentesi, film di fatto da Michael Anderson del 76, per poi passare però andando, come dire, scadendo un po' di qualità in quella che è stata la serie invece televisiva degli anni, sempre degli anni 70, che veramente ha, secondo me, ha dato in maniera molto brutta e molto inclemente ha dato il colpo di grazia a quella che poteva concludersi in maniera un pochino più degna.
Quindi il tutto parte da un romanzo del 1967.
Esatto.
E da qui partiamo anche noi, no?
Esatto, diciamo, possiamo dare a grandi linee la trama. Diciamo che prima di tutto c'è da dire una cosa: il romanzo di Nolan e Johnson è intrinso in quella che era la controcultura americana degli anni 70, per cui è molto cupo, molto, come posso spiegarti, pessimista, che però alla fine si riscatta, per intenderci. Siamo nel 2116, per intenderci, c'è stato nel nel libro parliamo di una di un incremento esponenziale della popolazione terrestre, che ha fatto sì che sia stato eseguito un intervento legislativo per far sì che ogni persona, ogni essere vivente avesse la durata della vita stabilita fino al massimo di 21 anni. Per cui cosa succedeva praticamente? Tutto lo scandire della vita di ogni essere era regolato da questi cristalli che venivano impiantati alla nascita ad ogni persona, per intenderci, che cambiavano colore con il passare del tempo. Infatti era giallo dalla nascita fino ai 7 anni, blu dai 7 fino ai 14 anni e rosso dai 14 fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo giorno che praticamente lampeggiava in rosso-nero, praticamente, cioè lampeggiava per avvisare che è l'ultimo giorno. Quando la gente raggiungeva l'ultimo giorno si presentava in questa sorta di, chiamiamola festa della rinascita, che si chiamava carusel, in cui praticamente con la scusa dopo che venivano reincarnati in altre persone venivano
li facevano fuori,
bravissimo. Cosa c'era? Diciamo che era una società perfettamente utopica, non c'era più povertà, non c'era più malattia, era molto edonistica anche come società, l'uomo poteva soddisfare qualsiasi tipo di piacere, da quello fisico a quello diciamo culinario, eccetera. Non esisteva criminalità. Quella poca criminalità che esisteva veniva tenuta sotto controllo da questa sorta, si chiamano i Sadmen, gli uomini della sabbia, che erano una sorta di, chiamiamoli, super poliziotti, ed erano praticamente una sorta di elite all'interno della società. La società era gestita da un super computer. Okay. Però cosa succedeva? Succedeva che pian piano c'era un movimento che si opponeva al suicidio obbligatorio alla vigilia, diciamo, ai 21 anni e cercava di scappare. Per cui cosa succedeva? Questo movimento stava pian piano prendendo piede, Paolo, per cui viene fondamentalmente Logan viene all'inizio incaricato da parte del supercomputer di far finta di essere uno di questi infiltrati per cercare di scoprire dov'è questo famoso santuarium che doveva essere il posto dove tutti questi fuggitivi al sistema si rifugiavano. Diciamo che la trama a grandi linee, non vi dico dopo, ovviamente lasciamo dopo alla lettura del romanzo
o alla visione del film.
Alla visione del film, ecco, diciamo che il film è un pochino più edulcorato. Prima di tutto ha una fine che è completamente diversa dal romanzo. Il film tanto è molto bello, io come accennavo nel fuori onda l'ho rivisto tra l'altro anche in un'edizione che diciamo rimasterizzata, per cui anche qualitativamente molto elevata, e devo dire la verità, l'avevo visto tempo fa, non mi aveva particolarmente colpito. A vederlo adesso invece è veramente un bel film, tra l'altro, come ripeto, ha vinto nel 77 il premio Oscar agli effetti speciali e ben 5 Saturn Award sempre nel 76 come miglior film di fantascienza, migliore fotografia, migliore sceneggiatura, miglior costumi, miglior trucco.
Saturn Award che sono, diciamo, gli Oscar della fantascienza televisiva.
Esatto, no, la fantascienza sì, televisiva,
cinematografica.
Esatto, sì, il maggior premio fuori dall'Oscar, diciamo. Le differenze, qui mi soffermo sulle differenze, fondamentalmente, come dire, a parte che, come vi ripeto, il finale è completamente diverso, c'è il fatto che l'età, famosa età, è stata portata dai 21 ai 30 anni, per intenderci, e poi vengono inseriti una serie di personaggi un pochino diversi, tanto per come dire, accrescere un attimo la trama. Tieni conto, Paolo, che il romanzo è quello che il prof definirebbe un romanzo breve, veramente sono circa un centinaio di pagine, molto breve come romanzo. Passiamo velocemente, ci sono stati nel frattempo anche, diciamo, fra il film e la serie televisiva sono stati editi ben due serie di fumetti che si basavano diciamo sia sul film sia sul romanzo. La prima serie fu di 7 numeri, fu edita dalla Marvel Comics,
signor editore, quindi
fa 76-77, e tra l'altro esiste anche una versione in italiano di questa serie, perché è
Oh.
uscita anche in Italia, e fra parentesi, in Italia però sotto il marchio della famosissima, per gli amanti dei fumetti, per cui qui interviene magari, se la ricorderà il nostro amico Antonio Simonetti, la famosissima editoriale Corno. L'editoriale Corno era una casa che all'inizio è stata la prima in Italia a proporre i supereroi stile Uomo Ragno, Superman e anche i Fantastici Quattro,
Ho
per
visto che ha
intenderci.
cessato l'attività nell'87, quindi forse ero un
Sì.
po' troppo piccolo io per ricordarlo. Mi
Sì,
spiace,
piccoli, ma
Omar,
poi...
dirtelo così, ma avevo 3 anni, 4 anni, anzi.
Comunque qualcosa dell'editoriale Corno ce la dovrei avere ancora in casa in qualche meandro di scatolone che tengo con me. Mentre invece poi invece sempre la seconda invece serie è stata edita invece a circa metà degli anni 80 dalla Malibu Graphics, che è una casa secondaria americana, per cui diciamo senza infamia, senza lode. Si è parlato sempre più recentemente, Paolo, di un rifacimento della fuga di Logan, ma sempre i soliti progetti, sai, della, come dire, della rinata fantasia dell'industria hollywoodiana, visto che la fantasia è tanta, per cui più che remake ultimamente non si fa, remake e reboot non si fanno,
Ahimè.
e qui mi fermo. E c'è questo progetto, per intenderci, che è portato avanti da Lynch, che è un famoso produttore, che vuole rifare il film, ovviamente con la tecnologia 3D, che si rifà in maniera però molto più al romanzo originale che non al film di Anderson, per intenderci. Ovviamente poi tagliando alcune cose, una scena molto famosa del libro è che è ambientata, Paolo, non so se l'hai mai sentita parlare, che lì ovviamente nel libro è stata completata. Hai presente quella, la montagna dedicata a Crazy Horse che stanno scolpendo negli Stati Uniti, il cui progetto è ormai fermo da una vita, che dovrebbe diventare la più grossa statua sulla faccia della Terra? Praticamente stanno scolpendo una montagna che dovrebbe diventare una statua alta circa 176 metri.
No, mi è sfuggita sta cosa.
Eventualmente poi comunque
Comunque.
linko nelle note all'episodio il sito ufficiale, e ovviamente nella realtà questo qui è un progetto
È
che
un po' tipo
ormai è...
un Monte Rushmore, cioè
Esatto, sì, però è
una.
molto più grosso e adesso sta andando avanti con sovvenzioni private stile crowdfunding praticamente. Però
Distruggiamo la montagna così.
no, lì tieni conto che il progetto sta andando avanti da circa degli anni 60, hanno appena fatto la faccia di Cavallo Pazzo,
Ah, bene.
per cui non oso immaginare. Lì invece nel film, nel romanzo è finita la statua. E per esempio il buon Rinsch diceva che per esempio la scena della statua del romanzo non verrà ovviamente riproposta nel nuovo film, per intenderci, perché non ha senso che esista, no? Da lì passiamo, Paola, a quella che in me è stata quella che ha dato il colpo di grazia a questa, se vuoi, interessante, molto particolare serie, che è stata la serie degli anni, del fine anni 70, praticamente.
Televisiva.
Serie, esatto, serie televisiva di 15 episodi, stroncata, e direi la verità, avendola vista recentemente, meglio così. È passata anche un po' in sordina sulle reti in Italia. È
Sulla
passata,
Rai
diciamo,
l'aveva
inizio.
andato e io penso di
No,
esserci incappata, ma nelle reti Mediaset.
l'andata sulle reti
Ma
Mediaset,
infatti.
prima su Italia 1, poi su Canale 5, e poi è stata riproposta, diciamo, verso il 2007 sul canale satellitare
No,
Fantasy, che era.
2007, me la ricordo tipo 10 anni fa addirittura. Comunque, mi
Diciamo
fido.
che la serie fondamentalmente si ricollega più al film che non al romanzo, e tratta appunto delle vicissitudini della fuga di Logan, inseguito dal suo diciamo ex amico, ora nemico numero uno, che era Francis 7, per intenderci, e narra le vicissitudini che durante questa sua fuga incontra diverse persone, diverse situazioni. Dio, la serie è molto, diciamo,
Tirata per i capelli?
tirata per i capelli e poi sminuisce molte scene, diciamo, molto dedicata ai ragazzi, molto adolescenziale, molto ingenua e certe volte anche molto idiota, passami il termine.
Ripeto, io non ricordo abbastanza vivido del film, ma il telefilm onestamente ci sono incappato, ma non me lo ricordo
No, guarda, io devo
perfettamente.
dire la verità, dopo
Non
avere,
deve
cioè,
essere stato niente di eccezionale,
no,
secondo me.
diciamo che io il consiglio che do è rivedersi sicuramente il film, che il film è veramente bello, ma veramente bello, e soprattutto leggersi il romanzo. Diciamo che si può benissimo leggerli senza un ordine cronologico, tanto bene o male, come ripeto, le differenze sono abbastanza sostanziali, ma nel finale. Ma tutti e due i finali vanno bene, Paolo, hai capito? Poteva essere benissimo, ambedue potevano essere finali alternativi, passami il termine, no? Nel senso, potevano essere applicati tutti e due. Comunque, se film da rivalutare, da ritirare fuori dal cassetto, come si suol
Stavo
dire.
cercando di vedere se c'era stata qualche riedizione del romanzo breve, ma non trovo nulla. Magari tu hai cercato qualcosa,
Io,
altrimenti.
guarda, io devo dire la verità, Paolo, e qui salta, come dici te, quando te avevi 3 anni, il romanzo è un vecchissimo Oscar Mondadori, per intenderci. E ti parlo tranquillamente dei primi anni 80,
Quindi diciamo
quello
a
che mando
film
io.
girato e quindi sulla scia del film era stato probabilmente
Esatto.
pubblicato.
Infatti, tra l'altro, sul bollino oro, tipo tratto da cui è stato tratto il film, eccetera,
Però
eccetera.
non vedo riedizioni, quindi vabbè, faremo magari una ricerca un pochino più approfondita per darvi eventuali riedizioni in lingua o tradotte in italiano.
Sì. Comunque, il romanzo è veramente breve, parliamo di un romanzo che si legge in 2 giorni.
Può darsi che sia
Comunque,
stato pubblicato in qualche
sì,
rassegna
esatto.
recentemente, adesso
Ed è molto bello, veramente il romanzo è molto, molto, molto bello.
faremo una ricerca. Ok, siamo giunti alla fine dell'Atavacron e a questo punto passiamo alla fantascienza Gold Edition.
My God, it's full of stars.
In clima di elezioni politiche, in clima recentissimo di elezioni papali, abemos Silon Prof.
Eccoci, mi hai un po' spiazzato con questa presentazione. Che devo dire? Buenos dias, per essere in
Buenos
Cuba.
dias.
È un po' irriverente questo paragone.
No, vabbè, dovete sapere che stiamo registrando giusto a un'oretta dall'elezione del nuovo pontefice, quindi diciamo il clima è quello, i discorsi sono quelli. Quindi benvenuto Max. E
Buonasera a voi, ragazzi.
comunque, cioè, l'introduzione era abbastanza azzeccata perché l'argomento che hai scelto per questa Gold Edition del Cylon Prof è il tema della politica nella fantascienza.
Eh sì, perché effettivamente appunto la registrazione della puntata cadeva in un periodo in cui siamo ancora tutti in attesa, speriamo che per qua, anzi, ma non credo sia possibile, stavo dicendo che per quando esce la puntata avremo un governo anche italiano, ma mi sa che è proprio
È
tecnicamente impossibile, è
fantascienza.
fantascienza. Ora ci vuole. E c'era appunto il clima di attesa delle elezioni papali che ci ha un po' sorpreso, no? Perché è stato veramente breve. E quindi io mi ero andato a creare una scaletta che spero possa piacere ai nostri ascoltatori. Il tema fantascienza e politica è un tema vastissimo, che effettivamente potrebbe tenerci impegnati settimane se non mesi. Non ho nessuna pretesa di fare, un discorso organico, anzi, ricordatemi in coda della nostra registrazione, vi manderò un link che possiamo pubblicare sul sito dove ci sono alcuni simpatici e begli articoli anche in tempi recenti che fanno un discorso più sistematico. Io invece ho
Ok,
fatto.
prima di iniziare, Max, ti chiedo di alzare leggermente il volume.
Senz'altro, senz'altro.
Ok.
Eccomi qua, mi senti meglio?
Molto meglio.
Sì,
Molto.
perfetto. Dicevo che io ho scelto un approccio più sbarazzino, quindi sono andato appunto saltellando qui e là e ho selezionato, udite udite, ben 5 proposte di lettura,
Mamma mia.
perché sono scalettate secondo diverse possibili sfaccettature del problema politico. Quindi cercherò di chiaramente di fare questo percorso insieme a voi. Interrompetemi, bastonatemi se vedete che mi disperdo, che non sono chiaro. E questa volta, invece di approfondire nei dettagli una singola opera o un singolo autore, lo facciamo invece come appunto una segnalazione di cose simpatiche, belle da leggere, adatte a questo periodo di attesa o comunque di domanda sulle modalità migliori per gestire gli aspetti politici.
O mandarlo allo scatafascio, sto paese. Definitivamente, esatto. Vabbè, ma lasciamo perdere. Prego, Max.
No. Almeno qua teniamoci fuori, Paolo.
Sì.
Allora, io comincerei da un autore che che ho citato e che non abbiamo ancora affrontato, che invece va poi sicuramente introdotto in uno speciale a lui dedicato, che è Alfred Elton Van Vogt.
Mamma mia,
è un pezzo veramente da 90, nonostante sia, devo dire, uno di quelli che viene amato e odiato, no? Perché è certamente un grandissimo della fantascienza degli anni d'oro, che ha avuto il merito e la capacità di trattare veramente tantissimi argomenti fondamentali, però ha uno stile suo di scrittura e di narrazione che da moltissimi è criticato, anche come poco coerente, come poco credibile, via così. Ma comunque di questo ne parleremo appunto forse in una prossima puntata a lui dedicata. Però in uno dei suoi romanzi più famosi, in realtà è un ciclo, se non sbaglio l'abbiamo anche già nominato, il ciclo del Non Ha,
sì,
che è un, diciamo, sostanzialmente un'utopia, no? Un romanzo avventuroso che comunque però descrive in parte una società utopica fatta di questa sorta di superuomini, non nel senso né genetico, diciamo, né supereroistico del termine, ma piuttosto come evoluzione della coscienza e della capacità dell'essere umano, che sono appunto gli uomini non aristotelici. Questa è l'ipotesi, diciamo, la sigla che sta dietro la parola Non Ha, in cui c'è un esempio perfetto del concetto di democrazia diretta. Tra l'altro questa è una tematica molto dibattuta oggi, no?
Attualissima, oserei dire,
perché appunto sapete, anche recentemente ci sono stati appunto questi discorsi da parte dei grillini relativi al fatto che ciascuno deve partecipare direttamente, che ognuno rappresenta soltanto se stesso, che poi questo è il concetto di democrazia diretta, una democrazia nella quale ciascuno partecipa per se stesso e in cui si può tentare di prendere delle decisioni di governo appunto letteralmente contando ogni singola volta su ogni singola decisione il parere di ciascuno, che è evidentemente un'utopia anche in questo senso descritta, no, nella storia della filosofia. Pare che si sia tentato un esperimento simile ai tempi appunto degli antichi greci ad Atene, ma che sia durato una o due settimane. Bene,
non mi prendo la responsabilità di quello che dell'invasione che ci sarà nei commenti.
Approfitto per segnalare che sono usciti due simpatici, interessantissimi articoli proprio sul tema della relazione tra le nuove tecnologie e la democrazia diretta sul web, sul Corriere della Sera e sul sito del Corriere della Sera settimana scorsa, per cui chi fosse interessato può approfondirlo. Però nel romanzo in questione, che vale la pena di leggere in assoluto perché è uno dei più bei romanzi di fantascienza che io abbia mai letto, ci sono due cose molto simpatiche secondo me. Innanzitutto la proposta di un metodo di selezione di questa elite, diciamo, di uomini destinati a costruire la società perfetta, che è affidato a un computer. E quindi anche questo, diciamo, in qualche maniera è una tematica assolutamente interessante. Un computer che è la macchina delle selezioni, che fa effettivamente, anche questo mi sembra che è una cosa che forse nel passato abbiamo già citato, fa effettivamente delle selezioni, una specie di quiz, una specie di prove ginnico-mentali durante le quali vengono selezionati le persone che sono riuscite ad evolvere, a raggiungere questo livello di, cioè, diciamo, di assoluta coscienza, consapevolezza, competenza, onestà e tutti gli aggettivi che vi possono venire in mente, che quindi sono meritevoli di partecipare a questa società perfetta che è stata da Van Vogt immaginata sul pianeta Venere.
sul pianeta Venere vige appunto la democrazia diretta attraverso un meccanismo, in questo momento mi sfugge se è telepatico in senso stretto, ma mi sembra di no, affidato comunque a una forma, diciamo, che possiamo considerare simile al nostro web, diciamo, un meccanismo con un sistema di comunicazione istantaneo e neutrale, quindi che non filtra nessun tipo di contributo. Ogni volta che bisogna prendere una decisione su una qualunque cosa che abbia un impatto di livello governativo planetario, c'è questo consulto istantaneo per cui tutti questi queste persone che partecipano a questa società autavistica votano direttamente e si prendono la decisione attraverso questo consenso partecipativo. Sarebbe veramente una cosa simpatica da sperimentare nella nostra povera Italia. La mia stima è che dureremmo tra i 20 e i 30 secondi.
C'è una differenza fondamentale, che la classe politica lì l'aveva determinata
la macchina delle selezioni.
Ecco.
Ecco, sarebbe molto interessante applicare il concetto di macchina delle selezioni alla nostra attuale classe politica e vedere se sopravvive qualcuno.
Ecco.
Proseguo per evitare appunto di proseguire su questa lastra di ghiaccio sempre più sottile.
Ho fondo il computer al limite.
Ma lo sapevi, Max, che era un argomento scottante?
Sì, ma d'altro canto, appunto, ogni tanto bisogna buttare un sassolino.
Sì.
Comunque, non dimentichiamoci, quindi, primo suggerimento di lettura, il ciclo del Non A di Alfred Elton von Vogt, che ci dà l'occasione di sperimentare questo concetto di democrazia diretta, che peraltro, insomma, diciamo, è chiaramente molto incidentale all'interno della storia nel suo complesso. Bene, un'altra, proseguendo, diciamo, verso diciamo, nella mia scaletta andrò man mano verso autori molto noti. Invece nel nostro percorso voglio nominare un autore che secondo me non è il conosciuto e più soprattutto, diciamo, alle persone di giovane età, che si chiama Ben Bova. Voi lo conoscete? Avete sentito nominare?
Sì, già forse ho già nominare. Letto qualcosa.
Lo sapete che Ben Bova ha vinto ben 6 premi Hugo?
Però
devo aver letto qualche
nella
vecchio
categoria Best Editor, perché lui è stato per tantissimo tempo il direttore di una delle riviste di fantascienza più longeve, più amate e che è ancora in vita, che è Analog. Noi non abbiamo in realtà mai parlato abbastanza del ruolo che hanno avuto nella fantascienza, soprattutto dell'età d'oro, le riviste, di come questo si è trasformato. È stato un ruolo molto molto importante, che tutti i più grandi autori di fantascienza sono venuti fuori con romanzi a puntate pubblicati su queste riviste. Analog è una delle riviste appunto di riferimento. Ben Bova è stato per tantissimi anni l'editor, quindi quello che sceglieva le storie e che le pubblicava. È stato anche un prolifico autore di fantascienza e io qui lo cito perché in uno dei suoi romanzi ha affrontato il problema della complessità crescente della politica. La politica dei tempi nostri, la politica di una società avanzata, moderna, complessa, globale, quale quella in cui noi ci troviamo a vivere e quale quella che si potrebbe proiettare in un immediato futuro, richiede sempre di più che chi governa, soprattutto il capo del governo, abbia una capacità multisettoriale, come dire, no? Deve essere un bravo, ovviamente, diplomatico, deve essere anche capace di prendere decisioni molto importanti in tantissimi settori, in settori dell'economia, dell'educazione e via così. Come si fa? Come si fa ad avere una persona o più persone? Immaginate in un mondo, per esempio, come gli Stati Uniti d'America, dove sappiamo che molte delle capacità e delle problematiche politiche poi si concentrano nella figura del presidente, come si fa ad avere una persona che abbia tutte queste doti? Ebbene, è semplice, basta moltiplicarla. Il presidente moltiplicato è un romanzo di Ben Bova in cui si affronta questa tematica. Naturalmente è abbastanza semplice capire che lo si fa con il tema della clonazione. E quindi è abbastanza, appunto, carino capire che in realtà di presidente non ce n'è uno, ce ne sono vari, sono tutti cloni, ma il romanzo è veramente ben fatto, divertente. In realtà non ha un taglio poi particolarmente ironico, satirico, è piuttosto serio nel modo di affrontare le conseguenze di un eventuale complotto, di un eventuale tentativo di gestire le cose politiche in questo modo.
Perdonami, Marco, Massimo.
Scusa.
Ma nel senso che lavoravano in multitasking i cloni?
Sì, in realtà la cosa era tenuta segreta. Beh, adesso non vorrei raccontare proprio tutta la trama, perché per qualcuno che avesse voglia e divertimento a leggerlo, è comunque costruito come quei romanzi di fantagialli di cui abbiamo parlato più volte. Comunque sì, diciamo che c'era una sorta di lavoro di squadra. E la cosa si complica perché poi questi presidenti cominciano a morire uno dietro l'altro e insomma è abbastanza difficile da gestire.
Come trama mi ricorda molto un film che era uscito mi pare a fine anni 90 si intitolava Dave Presidente per un giorno, non so se l'avete mai visto, che non era di fantascienza
su questi temi della moltiplicazione dell'affrontare i problemi della vita con l'utilizzo della clonazione. Ne sono usciti vari anche di film, non specificamente sulla politica. Questo che dici tu non ricordo.
Questo qui era molto semplice, parlava fondamentalmente che c'era il presidente che aveva avuto degli Stati Uniti, che aveva avuto un ictus e veniva sostituito da un sosia perfetto, praticamente, su tutti i punti di vista, che come si chiama, che però veniva utilizzato anche come controfigura in certi casi del presidente. Il problema è che questo qui si rivela più in gamba del presidente.
Sì, ma questa qui della sostituzione con il sosia è un'altra tematica tipica, no? Che c'è in giro, non soltanto in ambito fantascientifico.
Mi sto portando avanti con i lavori e mi sto preparando per due prossime puntate di Atavacron che saranno correlate su due serie storiche di fantascienza degli anni 50 americane, e qui mi fermo. In ambedue le serie ci sono storie in cui si parla veramente di cloni, soci e sostituzioni, per cui...
Giusto per chiudere con un aggancio alla realtà contemporanea, lascio immaginare ai nostri ascoltatori cosa sarebbe un Berlusconi clonato 10 volte. Oppure
mi fermo
qui, basta. Così abbiamo detto che questa è una puntata all'insegna, un po' siamo tutti un po' eccitati dalla Bemus Papam e quindi vi perdonerete qualche svarione istituzionale. Proseguiamo e saltiamo di palo in frasca. Abbiamo quindi parlato fondamentalmente di democrazia diretta, abbiamo parlato di democrazia presidenziale, dei problemi legati con la figura del presidente che deve affrontare la crescente complessità. Torniamo a un approccio un po' più tradizionale, per esempio quello di una monarchia costituzionale. Una monarchia costituzionale, addirittura una monarchia diciamo un po' sul modello dell'Inghilterra dei tempi che furono, quindi con una Camera dei Lords, e quindi diciamo con l'idea che la democrazia viene amministrata attraverso diciamo un concetto di rappresentatività che è addirittura anziché molto più forte di quello che applichiamo noi eleggendo i rappresentanti, perché come sapete diciamo appunto inizialmente la rappresentatività era una caratteristica che veniva associata solamente a determinati ruoli, in particolare ruoli nobiliari, no? Quindi c'è una Camera dei Lordi,
sovrano,
che letteralmente significa che è la Camera dei nobili, no? Dei signori, che sono gli unici che vengono considerati degni, pari sostanzialmente al sovrano, e che quindi in qualche maniera esprimono la rappresentanza del popolo, però per un diritto di nascita e non per una elezione. È un contesto che si ritrova in molte ambientazioni della fantascienza e in particolare in un ciclo che invece abbiamo già citato, già raccontato essere uno dei miei preferiti, che è quello dei Vor di Lois McMaster-Bujold, no? Il ciclo di Miles Vorkosigan, che vi ricordate, sì. Appunto, è un nobile di questa casta nobiliare. Lì nel racconto della serie ci eravamo soffermati più sull'aspetto militaristico, militaresco no, il fatto che la casta dei Bor era sostanzialmente una casta di tipo militare, uh-huh. In altri romanzi, soprattutto nei romanzi più recenti della serie, la Bujold, che evidentemente anche un po' col passare degli anni, no, dopo aver esplorato le avventure dell'adolescente, poi la guerra che piace tanto ai giovani, e così via, le avventure spaziali, space opera, ha dedicato alcuni romanzi a degli aspetti più introspettivi e anche a un'indagine un po' più dettagliata delle modalità di governo, delle problematiche legate appunto con questi discorsi della rappresentanza aristocratica. E un aspetto in particolare che alla Bujold piace sempre e che anche da noi, anche nella nostra vita quotidiana, torna sempre spesso, è quello dell'equilibrio tra i sessi. E quindi del fatto che, per esempio, nei romanzi della Bujold, i Vor sono non solo i nobili, ma insomma i Vor che hanno diritto di voto, che hanno diritto di partecipare alla Camera dei Lord, sono solamente i Lord, i Vor maschi. Le vorresse, non so come si dice, no, le nobildonne dei Vor, non sono abilitate, pur avendo, no, spesso le stesse responsabilità, pur avendo un'influenza forte, però di fatto, per esempio, non possono sedere in Parlamento. Molto bene. Allora che cosa si fa? Se per esempio si crea una situazione nella quale c'è da esprimere, no, con forza la presenza di una rappresentanza da parte di una famiglia nobiliare, cui sfortunatamente la componente maschile è scomparsa. È semplice, si utilizzano ancora una volta, nella fantascienza le soluzioni sono sempre particolarmente semplici, si utilizzano le tecniche più moderne e raffinate e si cambia sesso. Nel romanzo Guerra di strategie, che in realtà è una traduzione un po' ardita dell'originale A Civil Campaign, che starebbe più a dire, a significare, no, una, appunto, una campagna di tipo civile, quindi un impegno politico di tipo civile sostanzialmente, la Bujold, che come sempre scrive romanzi estremamente divertenti e godibili da leggere, inserisce nel contesto di questa trama questo problema, un personaggio che originariamente si chiama Lady Donna e che si trasforma in Lord Dono. E diciamo, buona parte, la parte finale, il terzo finale del romanzo è proprio dedicato all'ingresso nella Camera dei Lord di questo personaggio che, avendo cambiato sesso ed essendo diventato pienamente funzionale in senso maschile del termine, richiede ed ottiene l'ammissione alla Camera dei Lord in quanto di sangue nobile e avendo appunto acquisito gli attributi, mo ci vuole, del Lord che può rappresentare, entra in questo Parlamento e l'ingresso in questo Parlamento sconvolge notevolmente la storia politica, diciamo, della, diciamo, che è stata raccontata nel romanzo stesso. Guerra di strategie, molto simpatico. Io ce l'avrei in mente due o tre possibili paralleli con la situazione italiana contemporanea.
Vabbè,
mi astengo vabbè, completamente, perché questo tema è troppo delicato. Il romanzo è divertentissimo e l'argomento in questione è trattato in maniera estremamente simpatica, piacevole, gradevole per tutti, per tutti i gusti, e quindi ne raccomando l'assoluta lettura per vedere ogni tanto anche qualche ipotesi più avventurosa, diciamo, di soluzioni ai problemi politici contemporanei. Siamo addirittura di arrivo, se non avete altre domande, ho due fuochi d'artificio finali.
Vai Max,
vai Max.
Andiamo sui metodi di elezione. Abbiamo visto un po' di diverse possibilità, ce n'è una che, diciamo, per esempio, in caso di dittatura, In caso di dittatura, supponiamo di avere uno scenario nel quale c'è uno stato cattivo, diciamo così, con un dittatore cattivissimo che minaccia tutto il resto del mondo. E, come si fa? Come si gestisce una situazione di questo tipo? Ci si allea, tutto il resto del mondo si allea e naturalmente, no, fa guerra a questo,
a quello,
esatto, cattivo e al dittatore cattivo.
Ne abbiamo visti di casi nella
abbiamo
storia.
Visti di casi del genere. Bene, il romanzo breve che voglio segnalarvi si intitola Il Tempio di Satana, Satan's Shrine, è di un autore di fantascienza meno noto, che a me piace molto, e che anche lui sarà in una delle future puntate della nostra avventura fantascientifica, oggetto di uno speciale a lui dedicato. Si chiama Daniel Galois, credo che sia di origine francese, si scrive Galouye con la uh-huh. I francese, fine, uh-huh. con la Y, scusatemi. Il Tempio di Satana racconta dell'alternanza al potere, quindi di come si fa a sostituire questo dittatore cattivissimo, appunto, da essere chiamato Satana, con una sorpresa veramente simpatica. Questa storia non la posso raccontare perché rovinerei la lettura del romanzo breve, è un racconto lungo, romanzo breve, sono diciamo una settantina di pagine. Uh-huh. Anche questa è un'avventura molto simpatica, vi posso assicurare che la soluzione escogitata dall'autore è veramente molto particolare e molto interessante. Finisco con un grandissimo della fantascienza, che è Isaac Asimov.
Infatti ho detto, quando è che lo tirerà fuori?
Isaac Asimov si potrebbe citare per tantissime cose, per esempio nel ciclo della Fondazione, no? Nel ciclo della Galassia Centrale, viene affrontato, no, il problema dell'alternanza dei sistemi di potere.
La politica è proprio il perno.
La politica, come anche diverse modalità, no? Anche se in fondo viene presentata comunque l'idea che poi l'impero galattico sia la soluzione politica migliore, quella più stabile, no? Però per arrivare all'impero galattico, no, si passa attraverso diversi tipi e diversi stati di formazione politica. Ma io in realtà voglio citare un racconto che pure è molto, credo, noto e si trova su rete molto facilmente, che si intitola Diritto di voto, nel quale Asimov esplora e presenta l'idea che con i moderni sistemi di analisi statistica delle intenzioni di voto, alla fine sia sufficiente far votare una sola persona. Quindi tutto il racconto si sviluppa nella descrizione di questo sistema. In realtà è un dialogo tra un nonno e la nipotina, in cui il nonno racconta alla nipotina che pensa che c'era una volta, addirittura c'erano dei sistemi di voto che richiedevano a tutte le persone di votare.
Mamma mia!
Cosa per... Oh. Mentre invece grazie appunto avanzamento della tecnologia, e quindi come sempre succede spesso, come spesso succede nei racconti di Asimov, alla presenza di questi mega calcolatori elettronici galattici con i nomi di Megavac, Multivac è il nome preferito dell'autore, che anzi tante, è stato poi esplorato in tante varianti, raggiungendo a volte anche, no, nel famoso, quell'altro famoso racconto in cui questo mi sfugge il nome, in cui il calcolatore raggiunge un livello di complessità tale da diventare Dio, qui molto più modestamente il calcolatore raggiunge un livello di complessità e di precisione dell'analisi statistica tale che l'elezione, diciamo tutto quello che merita di essere espresso attraverso voti, viene fatto confluire su un'unica persona. Il calcolatore sceglie quest'unica persona in maniera che esso sia rappresentativo della volontà politica dell'intera nazione, con quell'unico voto, con quel diritto di voto, conclude lì tutte le operazioni relative. Questo in Italia sarebbe un metodo veramente simpatico. Quanti siamo? 59 milioni?
Sì.
Immaginate, ecco, un bel calcolatore elettronico che sorteggia. Omar Serafini, questa volta tocca a te, esprimi con il tuo voto i destini della italica nazione. Diritto di voto di Isaac Asimov è un racconto breve, un paio di pagine, che credo sia la degna conclusione di questa carrellata fanta elettoral politica con qualche incursione nella realtà contemporanea. Vi ho quindi segnalato 5 letture molto divertenti, che vanno dal racconto brevissimo al romanzo della Bujoldo, quello di Van Vogt. Ce n'è per tutti i palati e per tutti i gusti, a cui aggiungerei appunto quell'articolo a cui ho fatto menzione, che vi segnalerò tramite link.
Ovviamente tutti i riferimenti poi li metteremo nelle note, vero Max?
Senz'altro.
Ok, ti ringraziamo tanto per aver camminato sulla lastra di ghiaccio con noi fino in questo momento.
Grazie a voi ragazzi, alla
e alla prossima.
Prossima
puntata. Ciao.
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 Bene, per quanto mi riguarda invece siamo all'angolo che parla di fantascienza videoludica, anche se in futuro, e qui faccio un attimino una premessa, un'anticipazione, mi piacerebbe trattare anche un pochettino la fantascienza da board game, ovvero da gioco da tavolo, perché è veramente un mondo che va esplorato, solo che sto studiando ancora. Comunque, per restare in tema di questo Fil Rouge, vi propongo un videogioco del 1993 che, pensa Omar, girava su MS-DOS.
Oh mamma mia,
stiamo parlando di qualcosa di veramente antico e si tratta di un titolone, a mio avviso, prodotto dalla Bullfrog Production, che è famosa anche per altri videogiochi, uno su tutti Dungeon Keeper, chi non ci ha giocato, però quello in quel caso è un tema più fantasy. Il videogioco si chiama Syndicate. Syndicate praticamente in traduzione letterale inglese sarebbe sindacato, sindacato, ma nel senso come cartello. Mm-hmm. Ok, e in effetti il videogioco è uno sparatutto, però un pochettino diciamo strategico, assomiglia un po' a un videogioco che uscì poi nel 98-99, si chiamava Commandos, in cui praticamente sì, si doveva sparare, ma all'interno di un contesto che poteva essere un quartiere di una città piuttosto che altre situazioni, in grafica isolineare, che in quegli anni prendeva molto, stava iniziando a prendere piede.
Per cui Paolo, per i non addetti ai lavori come sottoscritto, significa?
Grafica isolineare, dovete immaginare che praticamente è una specie di falso 3D in cui le isometriche le fate alle superiori.
Sì, sì, quello sì.
Ok,
sì.
C'è un asse X, un asse Y, un asse Z che danno una falsa parvenza di 3D, in realtà non è un 3D.
Per cui brutalmente parlando, tipo il Wolfenstein 3D o...
No. Assomiglia molto di più al tipo proprio di geometria della grafica al vecchio SimCity 2000.
Ah, non ho so capito, se, ok? Sì,
tu la vedi praticamente di lato come se la vedi come un'isometrica.
Sì. Ok, perfetto, ci sono.
Ok. Il videogioco è ambientato in un futuro a dir poco distopico, dove i governi nazionali, ovvero la politica, della quale abbiamo ampiamente parlato poi anche nell'angolo del prof, è stata completamente sostituita dalle corporazioni, quindi aziende private che hanno il diretto controllo delle persone e delle nazioni. In questo futuro praticamente la tecnologia è veramente quasi invasiva a livello della libertà umana, tant'è che praticamente le stesse persone ricevono degli innesti per essere controllate e incrementare anche le loro capacità di lavoro, eccetera eccetera. E il giocatore praticamente in questo videogioco prende il ruolo del direttore di una di queste corporazioni, è possibile sceglierlo all'inizio della partita, e ovviamente la corporazione è in lotta con le altre per il dominio del mondo. Cosa facciamo stasera, prof? Tentiamo di conquistare il mondo. Come fanno questo? Diciamo che ogni nazione che si vuole invadere, diciamo, all'interno del videogioco è rappresentata da una determinata ambientazione, può essere una piazza, può essere un edificio di qualsiasi tipo, una metropolitana o quant'altro, e ci sono delle missioni da effettuare per aumentare la propria influenza. Possono essere rapire persone, piuttosto che il furto, piuttosto che fare un attentato, uccidere dei politici, eccetera eccetera. Per far questo il giocatore si serve di quattro agenti lobotomizzati praticamente, controllati dalla corporazione in tutto e per tutto, e con un tipo di, diciamo, possibilità di trasformarli in veri e propri cyborg, ricorrendo nell'inframmezzo tra una missione e l'altra a veri e propri interventi chirurgici, ad esempio.
È possibile una sorta di potenziamenti.
Potenziamenti, esatto. Più la corporazione si fa strada tra le missioni, ovviamente più le quantità di le disponibilità economiche aumentano, è possibile fare anche innesti chirurgici importanti, acquistare magari agenti più o meno ferrati, eccetera eccetera. Quindi c'è anche una gestione un pochino manageriale della distopia, se vogliamo, in questo videogioco. E la cosa interessante sono due, allora, perché diciamo sono gli elementi veramente di novità che ha introdotto questo videogioco. Il videogioco intanto è di tipo amorale, nel senso che ovviamente muovendosi in scenari di tipo cittadino piuttosto che comunque civili, si possono incontrare anche altri tipi di persone, e l'obiettivo è raggiungere, diciamo, lo scopo della missione no matter what. Cioè, quindi se io per raggiungere la fine della missione proseguo e ammazzo, che ne so, l'obiettivo come un cecchino, oppure faccio fuori tutto quello che si muove nell'arco di un chilometro, ai fini del gioco non cambia. Quindi è assolutamente,
cioè, libertà assoluta,
libertà assoluta. C'è un forte livello di interazione con il livello, quindi infatti gli agenti durante il gioco possono interagire con i mezzi pubblici, ad esempio, oppure le automobili, oppure quant'altro, e c'è una fortissima in quegli anni implemento della intelligenza artificiale anche nei personaggi secondari. Quindi ad esempio la gente che cammina per strada ma non tira fuori una pistola non dà nell'occhio, appena tira fuori una pistola succede il delirio totale. Quindi
appunto, da quanto ci racconti, Paolo, cioè, tenuto conto dei tempi, era abbastanza avanzato.
Era avanti da un punto di vista grafico, perché nel 93 forse ancora Sin City non era uscito. Non vorrei dire una stupidata, ma fammi vedere. Sin City 2000, lo faccio in diretta. Era un videogioco del 1994, quindi ha preceduto di un anno la grafica isolineare di Sin City, anche se il gioco è estremamente diverso. Però soprattutto per ambientazione, per interazione con le cose che si trovavano nell'ambiente, secondo me è stato un precursore dei tempi. E in effetti l'accoglienza fu molto positiva, anche se venne criticato molto per la violenza. Come ho detto, era un videogioco di tipo amorale, quindi si doveva raggiungere l'obiettivo anche facendo strage, quindi era un pochettino magari così visto in maniera un po' sospettosa da questo punto di vista.
Oppure non politically correct, giusto?
Sì, esatto. Negli anni 90, in particolare nel 93-96, Syndicate ha avuto due espansioni, quindi due, diciamo, add-on al videogioco originale. La prima utilizzava lo stesso motore grafico, la seconda ha avuto qualche ampliamento, diciamo dovuto più che altro al fatto che la Balfour nel frattempo aveva fatto uscire Dungeon Keeper e quindi aveva un motore grafico un pochino più allegro, però di fatto non cambiava le dinamiche del gioco. Nel 2012 invece la Electronic Arts, perché la Balfour, se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire un'idiozia, ma dismise l'attività nel 2004, vendendo appunto il marchio all'Electronic Arts. Nel 2012 la casa editrice, che tutti conosciamo, ha ripreso in mano il progetto, ha fatto un videogioco di tipo sparatutto in prima persona, in questo caso, quindi si perde l'isolinearità e si passa ad un prima persona, diciamo, classico, per Windows Xbox 360, PlayStation 3. Si tratta di un nuovo capitolo di Syndicate, riprende la storia dove l'aveva lasciata Syndicate Wars, che era l'espansione del 96.
Per cui
sì, diciamo che la cambia un po', perché ovviamente si passa da un terza persona a una prima persona, quindi è molto più coinvolgente, ha avuto delle ottime recensioni, più che altro da un punto di vista di trama, perché da un punto di vista di sparatutto in prima persona non è, diciamo, sto giocone. Io ho visto alcuni filmati su YouTube, non ho mai avuto occasione di giocarci, però in effetti l'impatto è quello di almeno per quanto riguarda la grafica, niente di eccezionale, insomma. Molto, molto più strategico forse di altri, quello sì.
Per cui era, cioè, per intenderci, i tre syndicate comunque hanno un filo rosso di trama, per intenderci. Cioè,
sì,
cioè,
sì.
Non sono dei semplici remake uno dell'altro, cioè hanno una trama coerente fra di loro.
Sì, diciamo che mentre nei primi Syndicate l'anno d'ambientazione non era ben settato, nell'ultimo videogioco del 2012 l'ambientazione è del 2069, forse viene definito un pochino questo, però niente di eccezionale da un punto di vista della trama. Si tratta di fatto di una continuazione, riprende le vicende dell'Eurocorp, che è una corporazione che prende, diciamo, sopravvento nel secondo videogioco, riprende questa storia e dà una chiave un pochino più moderna. Si tratta sempre comunque di un videogioco di tipo strategico, sparatutto in prima persona, cyberpunk. Molto interessante, devo dire. Bene, mi chiudo qui. Direi di passare a questo punto ai saluti, se non hai domande.
No, credi no. No, okay. È intrigante come cosa, nel senso, sai che Paolo...
Guarda,
tira fuori sempre di quelle chicche...
Vedrò di giocare ancora di giocare a quello del 2012 che mi manca. Ti posso dire una cosa, quello del 93 non era un videogioco facile.
Cioè, tenuto anche conto dei tempi. Per
sì, ma nel senso che aveva un livello di intelligenza artificiale molto... complesso, nel senso che non era un gioco che durava un attimo, cioè bisognava pensarci bene alla strategia da seguire livello dopo livello, quindi a me è piaciuto molto e se avete la possibilità magari di giocarlo, magari trovando
un emulatore
o qualcosa, o trovando il gioco negli old games, vi consiglio di farlo, insomma. Passiamo ai saluti.
Dunque, siamo giunti alla conclusione di questa puntata 22 di Fantascientificast. Concludendo, come al solito, vi ricordiamo i nostri canali con cui potrete interagire con tutta la redazione del vostro fantapodcast preferito. Allora, abbiamo prima di tutto il nostro sito internet, che è www.fantascientificast.it, dove c'è, diciamo, potete postare dei commenti all'episodio e agli episodi precedenti. Vi ricordo anche la nostra casella di posta elettronica, che è info@fantascientificast.it. Vi ricordo le nostre pagine sui social network: abbiamo la pagina su Facebook, proprio Fantascientificast, abbiamo il nostro canale Twitter, che è @fantascicast, e poi abbiamo anche il nostro contatto su Google Plus. Vi ricordo anche che Fantascientificast, oltre a ascoltarlo tramite aggregatore feed, per cui diciamo iTunes, tanto per dirne uno,
oppure... lasciateci commenti su iTunes, li aspettiamo.
Ah sì, siete obbligati a lasciarci commenti.
Se non l'avete ancora fatto, dovete lasciare una recensione.
Anche cattiva, tanto al limite poi vi installiamo dietro il Cylon Prof, però non preoccupatevi. Poi abbiamo praticamente, come ritornando, dicevo, potete sentirci o scaricando il podcast o in streaming sul sito, ma poi soprattutto potete sentirci con le nostre magnifiche applicazioni per Windows Phone e per Windows 8.
Io infine vi ricordo che dalla scorsa puntata abbiamo attivato anche un account di PayPal. Questo, vi chiediamo una libera offerta per sostenere un attimo le spese che stiano dietro questo podcast, dalla licenza per potervi far ascoltare i brevi tratti delle colonne sonore a le spese per il server o quant'altro, perché l'attività di Fantascientificast, si spera in un futuro, potrà anche andare un pochino oltre il podcast. Ci piacerebbe, una su tutte, partecipare magari a qualche così evento, festival, essere un pochettino più sul campo, Omar.
Esatto, ma soprattutto poi ci serve per i croccantini, per i chirati.
Per i chirati, che costano parecchio. Quindi se volete potete lasciare una liberissima offerta, sappiate che vanno a sostegno un attimo di questo lavoro. Noi vi ringraziamo tanto per i commenti positivi che lasciate allo show, vi incoraggiamo a farlo, anche a fare qualche critica, se ne avete, siamo assolutamente aperti, e vi diamo appuntamento tra un paio di settimane. Ciao a tutti!
Ciao!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.